Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Muchas partes del mundo viven hoy un momento de especial dificultad económica que no pocas concuerdan en situar en una profunda crisis de tipo espiritual y moral.
Molte parti del mondo vivono oggi un momento di particolare difficoltà economica, che non pochi concordano nel situare in una profonda crisi di tipo spirituale e morale, che ha lasciato l'uomo senza valori e indifeso di fronte all'ambizione e all'egoismo di certi poteri che non tengono conto del bene autentico delle persone e delle famiglie. Non si può proseguire a lungo nella stessa direzione culturale e morale che ha causato la dolorosa situazione che tanti sperimentano. Al contrario, il vero progresso necessita di un'etica che collochi al centro la persona umana e tenga conto delle sue esigenze più autentiche, in modo speciale della sua dimensione spirituale e religiosa. Per questo, nel cuore e nella mente di molti, si fa strada sempre di più la certezza che la rigenerazione delle società e del mondo richiede uomini retti e di ferme convinzioni morali e alti valori di fondo, che non siano manipolabili da interessi limitati e che rispondano alla natura immutabile e trascendente dell'essere umano.
Hombres rectos, de firmes convicciones morales y altos valores de fondo que no sean manipulables por estrechos intereses y que respondan a la naturaleza inmutable y trascendente del ser humano.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Amici, ben trovati da Arianna e Katia De Gasperi. Le parole che abbiamo sentito le ha pronunciate Benedetto XVI alla cerimonia di benvenuto all'aeroporto internazionale Antonio Maceo di Santiago de Cuba l'altro ieri, lunedì 26 marzo. Proprio in questi giorni, infatti, Benedetto XVI sta compiendo il suo viaggio apostolico nella Repubblica di Cuba, il cui rapporto con la Chiesa Cattolica è sempre stato soggetto a controversie e discussioni. Dopo la rivoluzione cubana e la visita di Giovanni Paolo II, i rapporti fra Chiesa Cattolica e Cuba sono molto migliorati. Così ha parlato in un'intervista per il Messaggero del 12 marzo di quest'anno Joaquín Navarro Valls, ex direttore della sala stampa della Santa Sede, in vista del viaggio del Santo Padre a Cuba. Dopo la visita del 1998, la Chiesa cubana ebbe un maggiore spazio e riconoscimento sociale, fino al punto che la gerarchia cattolica si è rivelata un intermediario importante in alcuni momenti e circostanze gravi recenti. Sono convinto che la presenza di Benedetto XVI sarà molto importante in questo processo. Aiuterà Cuba e il suo bisogno disperato di formazione delle persone. Hanno delle radici cristiane, ma hanno la necessità di riempire quelle radici con una formazione concettuale. L'evento, molto atteso da entrambe le parti, è segnato anche dalla celebrazione dei 400 anni dal ritrovamento dell'immagine della Vergine della Carità del Cobre. Infatti, il Papa ha espresso il suo desiderio di andare a Cuba proprio come pellegrino della carità. Alle critiche spesso mosse nei confronti della Chiesa risponderà sicuramente il Santo Padre nei suoi messaggi alla comunità di questo paese. Già nel 2010, infatti, 165 dissidenti avevano descritto negativamente la posizione della gerarchia cattolica cubana nell'intervento per la liberazione dei detenuti politici. A questa critica, l'arcidiocesi della Habana aveva risposto con una nota di padre Federico Lombardi, in cui dice che la Chiesa cattolica si fa carico delle sofferenze e porta speranza con dignità e pazienza, senza servilismo, ma anche senza cercare di accrescere le tensioni, né esacerbare gli animi, anzi, con l'impegno costante di aprire strade alla comprensione e al dialogo. L'azione della Chiesa a favore del rispetto e della dignità di tutti i cubani e l'armonia sociale a Cuba non si è fondata né si fonderà mai su tendenze politiche, né su quelle del governo né su quelle degli oppositori, ma sulla propria missione pastorale. Ricordiamo infatti, cari amici, che proprio grazie all'intervento della Chiesa e all'apertura al dialogo di questo paese, le Damas de Blanco, madri e mogli dei condannati nel 2003, hanno potuto manifestare senza subire atti di ripudio e ancora nel luglio 2010 è giunto l'annuncio della scarcerazione entro 4 mesi dei 52 detenuti ancora in carcere. Ad analizzare con noi oggi la complicata situazione della comunità cattolica a Cuba è Alessandra Sciattini, docente associata all'Università Romana La Sapienza di antropologia religiosa. È inoltre autrice di svariati volumi e saggi, fra cui Religioni, politica e cultura a Cuba, edizioni Bulzoni, Roma 2002, e Le religioni afrocubane, una sfida alla precarietà, edito da Petruzzi, Città di Castello 2011. La professoressa Sciattini ci illustrerà con gli occhi di uno studioso anche la varietà di credo propri della Repubblica di Cuba, oltre a spiegarci qual è il ruolo della Chiesa oggi nella società cubana.
A me sembra che la Chiesa cattolica a Cuba, come d'altra parte anche in altri paesi, nell'America Latina, ma anche in Europa, sta cercando di guadagnare sempre più spazio pubblico. E vorrei ricordare a questo proposito che recentemente è stata organizzata e autorizzata la processione della Virgen della Carità del Cobre, che è patrona dell'isola di Cuba, che fu riconosciuta tale nel 1916, non ricordo più da quale papa, e questa processione ha riguardato i luoghi importanti di tutta l'isola caraibica e ha coinvolto un numero notevole di persone, quindi mi pare che questo sia un successo della Chiesa cubana cattolica, nel senso appunto di conquistare sempre più spazi pubblici.
Tant'è infatti che ricordiamo il viaggio del Santo Padre coincide proprio con la celebrazione dei 400 anni dal ritrovamento dell'immagine della Vergine della Carità del Cobre.
Esattamente, perché avvenne nel 1612 miracoloso ritrovamento, su cui d'altra parte ci sono anche leggende diverse, questo è interessante da...
Leggende?
Nel senso che fino a un certo periodo si è ritenuto che si raccontava popolarmente che, secondo la tradizione orale, che la Virgine era stata ritrovata da due indios e da un nero. E quindi fu una scoperta, diciamo, autoctona e anche con il contributo degli schiavi neri che lavoravano in una miniera di rame nei pressi della quale sorge attualmente il santuario, famoso santuario, luogo di pellegrinaggio di migliaia di cubani durante l'anno. E poi nell'Ottocento questa leggenda si è cambiata e i protagonisti diventano i tre rappresentanti delle tre etnie fondamentali di Cuba, cioè un bianco, un indio e un nero, e questo probabilmente per influenza delle lotte indipendentiste che trasformarono la Virgen della Carità del Cobre in vessillo della indipendenza contro la colonia spagnola.
Giovanni Paolo II compì nell'isola un pellegrinaggio nel 1998 che ancora oggi viene definito storico. Ci spiega oggi qual è il panorama religioso di Cuba?
Cuba ha un panorama religioso molto complicato, in cui c'è un pluralismo religioso. Non è l'unico paese a avere queste caratteristiche, certo. Basta andare per esempio in Malesia, che non è così vicino, però è anche ugualmente sincretica, e ci sono religioni, non solo una religione di origine africana come la famosa Santeria, sì. Ma c'è anche la regla conga, c'è il voodoo nella zona orientale, c'è lo spiritismo, c'è il protestantismo. protestantismo storico e il nuovo protestantismo, per esempio i neopentecostali ci sono, c'è il cattolicesimo, quindi questo panorama religioso è rimasto. Sicuramente in questo panorama la Chiesa sta cercando di ottenere una presenza più significativa, questo mi sembra.
Come pensa invece che la presenza di Benedetto XVI possa rilanciare il progetto culturale della Chiesa cubana?
Io penso che questo sia un momento molto delicato per Cuba, perché i cambiamenti non si sono realizzati solo in ambito religioso, no? Questa maggiore apertura, ma ci sono degli importanti cambiamenti a livello economico, no? Per esempio l'impulso al lavoro por cuenta propria, cioè al lavoro privato, no? Quindi ci sono dei cambiamenti importanti nella società cubana, quindi la società cubana è in un momento molto delicato di transizione. E mi sembra che la Chiesa Cattolica, diciamo, approfitti, tra virgolette, di questo momento delicato per cercare di imporsi con i suoi valori e con la sua prospettiva.
È difficile essere sacerdoti a Cuba? C'è ancora ostilità nei loro confronti?
Ma ostilità, io devo dire questo, nella mia esperienza, io trovo che è un paese nel terzo mondo che rispetto a tanti altri paesi ha risolto tanti problemi, anche se ovviamente non è nell'Eden, nel paradiso terrestre, e quindi ha i suoi gravi problemi, e queste misure economiche che dicevo nascono dall'esigenza di risolvere questi problemi. E io non ho mai visto una grande ostilità nei confronti dei sacerdoti, perché è un'isola in cui c'è il pluralismo religioso. E da dati che ho e che mi risultano, che sono stati elaborati da centri di studi cubani, solo il 15% della popolazione cubana è atea, quindi c'è una grande diffusione della religiosità che non bisogna identificare con la religiosità cattolica. Per quale ragione? Perché questo è un fatto curioso che gli specialisti non conoscono: il battesimo è praticato anche dai membri, dai fedeli delle religioni afrocubane, perché considerano il battesimo un rito di purificazione. Quindi non possiamo andare a contare i battezzati e dire sono tutti cattolici, perché alcuni non sono cattolici, oppure hanno una religiosità mista, appunto sincretica, no? La parola sincretica, sì, questo vuol dire che praticano il cattolicesimo, però non sono in contraddizione con le religioni africane. In molti casi sono contemporaneamente appartenenti a più forme religiose. Io per esempio sono andata una volta a casa di un sacerdote di queste religioni afrocubane, e lui aveva una casa tempio, perché non hanno dei luoghi appositi per le religioni, e aveva due stanze: una era per la santeria o regla Osha, l'altra era per la regla Conga o Palomonte. Quindi c'è questa idea, che può scandalizzare forse, che bisogna avere nelle mani più forme rituali, perché così si hanno più possibilità di avere strumenti adeguati a risolvere i problemi della vita quotidiana, perché la religiosità popolare, come anche il cosiddetto cattolicesimo popolare, è una religiosità cosiddetta dell'immediato, che non si pone tanto il fine del raggiungimento dell'aldilà di una vita eterna, ma si pone il problema della risoluzione dei problemi quotidiani, problemi esistenziali, economici, conflitti familiari. Questa forma di religiosità che d'altra parte poi caratterizza tutta l'America Latina e secondo me anche il nostro cattolicesimo cosiddetto popolare.
Si legge però in molti studi che il governo limita la quantità di case tempio per tot chilometri.
Beh, io non di questo divieto non ne so nulla. Comunque non credo che sia il governo. Esiste una officina de assuntos religiosos, il cui capo è una signora molto esperta di questioni religiose, si chiama Caridad Diego, e quindi tutto passa attraverso questo ufficio che si occupa delle relazioni con le varie forme religiose. E d'altra parte mi sembra anche molto difficile controllare la possibilità dell'esistenza di case tempio. Anzi, io ho osservato che è una cosa molto caratteristica di questi santeros, poi il grado più elevato è rappresentato dai babalaos, rappresentano una specie di elite all'interno della società cubana, perché hanno una serie di entrate che non sono controllabili né tassabili da parte dello Stato. Quindi mi sembra un po' difficile poter controllare tutta questa attività religiosa, e soprattutto mi pare che lo stesso Stato cubano, questo è un elemento importante, è interessato alla crescita del pluralismo, perché il pluralismo impedisce che un'unica chiesa, un'unica istituzione si faccia forte e rappresenti un elemento di disturbo all'interno. Certo. Quindi lo Stato cubano favorisce appunto il pluralismo religioso, anche per salvaguardare se stesso.
Cari amici, vi ricordo che nella nostra terza pagina di oggi stiamo parlando di Cuba insieme alla professoressa Ciattini, docente di antropologia religiosa all'Università di Roma La Sapienza. Prima parlava appunto del fenomeno esteso della santeria, ci spiega di cosa si tratta esattamente?
Allora, questa religione è una religione di origine africana, è stata importata con gli schiavi neri, in particolare del gruppo etnico Yoruba, e si è sviluppata a Cuba mescolandosi con il cattolicesimo, spagnolo del XV secolo. E un processo analogo si è verificato anche in Brasile, dove si sono sviluppate forme analoghe. La stessa religione Yoruba ha dato vita al candomblé, per esempio, che è anche qualcosa di analogo alla santeria. La santeria è caratterizzata dal fatto che le figure dei santi, che sono centrali in questa forma di religiosità di cui le parlavo, questa forma di religiosità dell'immediato, non escatologica come il cristianesimo, c'è il culto dei santi che si sono sincretizzati, mescolati con divinità di origine africana. Per cui noi troviamo per esempio Yemaya, che è la divinità del mare, è una forza cosmica travolgente, anche distruttiva, perché il mare è distruttivo, no? È sincretizzata con la Virgen de Regla, cioè con la Vergine di Regola. Regola qui sta per la regla dell'ordine di Sant'Agostino, degli Agostiniani. E quindi sono due figure che vengono assimilate, vengono venerate come se fossero identiche. In realtà si riconosce una certa differenza, perché se si va ad analizzare poi in concreto, e qui appunto è molto difficile l'indagine fino a che punto un fedele è cattolico o è fedele della regla o, cioè molto difficile, perché Yemaya è una forza cosmica, la Vergine Maria ha altre caratteristiche, no? E io direi è una donna idealizzata, no? E la sua funzione è quella di aver permesso la nascita del Salvatore, quindi sta tutta inserita in una visione escatologica, no? Ecco, quindi c'è questa contraddizione tra le religioni, nonostante la vicinanza sincretica, però poi sono dei modi diversi di sentire, con tutta una serie di sfumature infinite, per cui è difficilissimo stabilire fino a che punto un fedele è cattolico oppure è un seguace della regla oggi.
E queste forme di religione come la santeria, insomma queste forme di religione politeistiche, come vengono viste, se lei ne ha esperienza, dai vescovi invece cattolici?
Quello che le dicevo, non possono essere viste in maniera del tutto ostile, ovviamente, perché le masse popolari latinoamericane sono profondamente attaccate, perché noi abbiamo forme religiose di sincretismo con le religioni africane, ma poi abbiamo forme religiose di sincretismo con le religioni indigene, autoctone, no? Per esempio i Maya, in Perù, eccetera, eccetera. Quindi non si può avere un atteggiamento ostile, però nello stesso tempo c'è un atteggiamento, a parte, in innanzitutto bisogna dire questo, che è molto importante, che la Chiesa Cattolica è un universo complicato in cui ci sono tendenze diverse. Questo lo riconosceva anche Gramsci, metteva in evidenza che ci sono più tendenze e quindi c'è una tendenza a una maggiore apertura nei confronti di queste forme sincretiche e all'accettazione. Per esempio l'idea di riconoscere un rito indigeno latinoamericano, d'altra parte la Chiesa Cattolica riconosce varie forme di riti, no?
Cari amici, il viaggio apostolico di Benedetto XVI a Cuba si concluderà domani, 29 marzo. E allora vorrei segnalarvi un volume che può aiutarci a comprendere la realtà politica e spirituale del paese. Un volume dal titolo Adios Fidel, Fede e dissenso nella Cuba de Castro, a cura di Lucia Capuzzi e Nello Scavo, edizioni Lindao 2011. In questo libro si ripercorrono i percorsi del governo cubano dalla Revolución fino ai giorni nostri, attraverso le voci non solo dei presidenti cubani, ma anche di Giovanni Paolo II e degli oppositori al regime, tra i quali Orlando Zapata, la blogger Joanny Sánchez e anche Canek Guevara, nipote del Che. Le voci che ritroviamo in questo volume ci ricordano che tutti gli uomini vivono di speranze e di sogni, soprattutto le generazioni più giovani. La speranza più grande è quella di libertà e, come diceva George Orwell, se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che la gente non vuole sentire. Ascoltiamo ora un brano tratto proprio da questo volume, Adios Fidel, Fede e dissenso nella Cuba de Castro, dalla voce di Rosario Tronnolone.
Torniamo indietro nel tempo. Già dai tempi della lotta contro Batista, i cattolici cubani, che sono la Chiesa, hanno avuto un ruolo molto importante. Molti leader e membri di Azione Cattolica Cuba e dell'Università Cattolica hanno partecipato alla lotta, che non fu politica, ma patriottica. La gerarchia ecclesiale, che per necessità fu costretta a non dichiarare apertamente la propria insoddisfazione verso il regime, supportava i patrioti cattolici che contribuirono al trionfo della rivoluzione. Molti laici cattolici si integrarono nel processo rivoluzionario, ma a poco, venuti a conoscenza delle reali intenzioni di Castro, cominciarono a cospirare contro il sistema socialista comunista che Fidel aveva attuato. Diversi vescovi nelle loro diocesi si espressero pubblicamente e criticamente, ma contro di essi si abbatté il pugno di ferro di Castro. Nel 1961, dopo minacce, insulti, molestie e violenze, 130 sacerdoti e un vescovo vennero espulsi. In questo modo, la tirannia mise a tacere la Chiesa e la comunità cattolica, a cui venne impedito di professare il proprio credo. Ricordo, tra i tanti, il sacerdote francescano padre Miguel Loredo, un giovane religioso con una certa influenza sui giovani, contro il quale fu fabbricata una falsa accusa di protezione d'un profugo. Fu rinchiuso in prigione per oltre 10 anni. Loredo, per il suo coraggio, ottenne il rispetto, l'ammirazione e l'affetto di migliaia di prigionieri politici. Così come non dobbiamo dimenticare le centinaia di giovani dell'Azione Cattolica, dell'Università Cattolica e delle scuole secondarie cattoliche che hanno subito anni di carcere solo per aver difeso la Chiesa dalla tirannia. Molti di loro sono stati uccisi dai plotoni d'esecuzione al grido di Cuba Libre. Sono martiri della Chiesa e della patria.
Abbiamo ascoltato un'intervista tratta dal libro Adios Fidel a German Gemiré, esulo cubano cattolico che purtroppo ha dovuto dire addio alla sua Havana circa mezzo secolo fa.
Terza pagina.
Notizie e risvolti
dal mondo della cultura. Terza pagina.
Terza pagina.
Cari amici, dalla nostra terza pagina di oggi è tutto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo.